In studio Alberto Dalla Tana.
Eccoci, buon pomeriggio, prontissimi per una nuova puntata di Palla in Tribuna. Siamo più o meno a metà fra la chiusura del mercato e la partita di sabato a Benevento, una partita, dico delicata, ma ormai è un'ovvietà, tutte le partite sono delicate e difficili in questa Serie B, l'ha testimoniato anche quella con il Crotone, ma vi ricordo prima di tutto il numero per scriverci SMS o WhatsApp, e se siete proprio indecisi, meglio WhatsApp, 333-9200-170 per le vostre considerazioni un po' sul mercato, sul momento del Parma, su come giocherà questa squadra, perché poi adesso dobbiamo anche andare a capire come giocherà questa squadra. Oggi Paolo Grossi sulla Gazzetta di Parma fa alcune considerazioni quasi proposte circa un passaggio al 4-2-3-1, se non comunque così integrale e d'amblè, almeno graduale, ecco, mettiamola così. Però insomma c'è un attimo da capire tutto questo. Sicuramente è stato fatto un mercato all'insegna del 5-3-2 e lo testimoniano gli arrivi prima di tutto dei due laterali che sono Rispoli e Costa. Allora leggo subito un messaggio di Rino, perché così ci occupiamo ancora di questo argomento e ora capite quale. Onore a Simone Jacoponi, onesto, leale, un uomo, sarai sempre uno di noi, un parmigiano, cosa che non ho sensazione dei dirigenti di oggi, peccato. E poi vabbè, se la prende con la dirigenza. E insomma, Rino, non posso leggere tutto il tuo messaggio, però è una critica alla dirigenza attuale. Francamente, in tanti avete capito poco la scelta fatta su Simone Jacoponi. Aggiungo che comunque sarebbe la mossa di reintegrarlo, sarebbe stata anche, se vogliamo, un'operazione simpatia, forse non è il termine giusto, però è il primo che mi viene in mente, nei confronti di una piazza la cui affezione per la squadra di calcio in questi mesi è ai minimi storici. Credo che inserire in rosa Simone Jacoponi non avrebbe fatto male, innanzitutto dal punto di vista tecnico, ma poi anche dal punto di vista dell'immagine, mettiamola così. Ebbene, ci occupiamo ancora di lui perché oggi c'è una pagina, un'intervista piuttosto approfondita appunto a Jacoponi, fatta da Paolo Grossi sulla Gazzetta di Parma. Ve ne propongo alcuni stralci. Paolo Grossi gli chiede quali siano stati i momenti da incorniciare in queste 5 stagioni abbondanti e lui dice: tanti, ad elencarne ne dimenticherai qualcuno. Parto dal primo gol in Serie A a Bologna, ve lo ricordate, parentesi, coronando una bellissima azione, alla finale di Firenze, alla serata di La Spezia, ma mi porto nel cuore anche la vittoria in casa della Fiorentina nel 2018. Quel giorno per la prima volta indossai la fascia di capitano del Parma proprio nella mia Toscana ed espugnammo il Franchi. E poi le vittorie in casa dell'Inter, del Napoli, del Toro, il 3-3 a Torino con la Juve. L'ho detto, non si finisce più. Queste le parole di Jacoponi. Tra l'altro Jacoponi ha parlato anche della sfortunata deviazione, ricordate quell'autogol del campionato scorso a Firenze, proprio 3-3 nel recupero, e lui dice è stato un momento di grande sconforto, ma non tanto per me, perché a un difensore possono capitare episodi sfortunati. Mi dispiaceva per il Parma, perché coi 3 punti avremmo potuto provare a ripartire e invece così ci prese sempre più la spirale negativa. Tra l'altro, come ricorda Paolo Grossi, Jacoponi giocò quella partita in precarie condizioni, così come accaduto a inizio gennaio in quella sfida di Reggio Emilia contro il Sassuolo, quella che tutti noi ricordiamo per il disgraziato intervento di Busi su Gianmarco Ferrari che costò il calcio di rigore poi trasformato da Djuricic, e di fatto lì fu probabilmente il primo episodio veramente negativo che tarpò una possibile rimonta del Parma nel campionato scorso. Ebbene, Paolo Grossi appunto sulla Gazzetta sottolinea e ricorda Jacoponi come si sia sempre messo a disposizione del mister, e lui dice: ho sempre messo l'interesse della squadra e del gruppo in testa alle priorità. Se c'era da giocare a sinistra lo facevo, a Reggio contro Sassuolo, D'Aversa mi chiese un sacrificio, non mi allenavo da 2 settimane ma era senza difensori e sono rimasto in campo 90 minuti. Purtroppo l'inattività dovuta al lockdown e la successiva compressione delle gare mi ha causato fastidio a un ginocchio, ma a Firenze accettai di andare in campo lo stesso e fu l'ultima volta perché poi dovetti ripulire il menisco. Firenze, quella partita di cui parlavamo poco fa, conclusa per appunto per 3-3, insomma Simone Jacopponi chiude qui con lo svincolo la sua avventura nel Parma. In tanti lo hanno ricordato in questi giorni, lui sognava un addio diverso nello stadio a contatto con la gente, però insomma purtroppo è andata così. E allora saluto finale, sempre in questa intervista della Gazzetta di Parma, che vi invito a leggere perché è molto particolareggiata e approfondita, e dice: mi sarebbe piaciuto poter salutare i tifosi allo stadio, magari dopo una partita vedere i volti, sentire le voci di chi in questi anni con passione ci ha supportato e a volte anche sopportato. Purtroppo non è stato possibile, allora non mi resta che dire un grosso grazie a tutti, anticipando già però che a Parma sono stato così bene che ci tornerò spesso. Vedremo dove andrà Simone Jacopponi, magari può anche essere che torni qui d'avversario. Lui ha tempo di accasarsi fino al 25 di febbraio, ovviamente gli è stato chiesto se abbia già delle piste calde, lui dice di no, però staremo a vedere. Penso che comunque in Serie B farebbe bene ancora, e in Serie C, in un'alta Serie C, farebbe la fortuna di molti club, visto la sua totale affidabilità. Cambiando argomento, lasciamo Simone Jacopponi, torniamo a parlare di calciomercato, perché il sito Gazzetta di Parma ha indetto ieri un sondaggio. La domanda era: quanto siete soddisfatti, anzi come giudicate il mercato del Parma? Erano 3 le opzioni: promosso, bocciato, così così. Ebbene, ha stravinto l'opzione bocciato, era poco fa il 66%, il 10% lo ha promosso, il 24% lo ha, diciamo, rimandato. Oggi sempre la Gazzetta di Parma, tra l'altro, pubblica un interessante tabellone sulle tutte le operazioni di mercato della Serie B, commentate anche qui da Paolo Grossi. Secondo me, poi ditemi anche voi cosa ne pensate, un ottimo mercato lo ha fatto il Brescia di mister Inzaghi, che si è ha preso in prestito, in questo caso dal Genoa, Sabelli, è un ritorno, Bianchi, attaccante sempre dal Genoa, Berami era svincolato ma è un centrocampista che in Serie B secondo me ha ancora qualcosa da dire e da dare, Adorni, parmigiano, difensore del Cittadella, e però il centrocampista del Vicenza, non so, forse un pochino sopravvalutato, però l'anno scorso l'ha fatto bene al Cittadella, quest'anno il Vicenza onestamente male, però Vicenza che ha cambiato molto, hanno cambiato molto anche il Pordenone, le squadre messe peggio in classifica, tra l'altro al Pordenone è andato Armando Anastasio, non so se ve lo ricordate. Rino ci manda un messaggio che devo parafrasare, lui capirà perché, ma il mercato proprio è da buttare secondo Rino. Vediamo Roberto cosa ci scrive: senza gruppo non si va da nessuna parte, tutto quello fatto negli anni presenti, forse passati, fatto con un grande gruppo, non solo coi soldi spesi male, questa società dovrebbe capire. Insomma sì, Roberto intende dire che il gruppo è importante, e devo dire sì Roberto che negli anni scorsi effettivamente c'era un grande gruppo, quest'anno non lo so, si fa fatica anche a capire, un po' per il Covid, un po' per la chiusura di Collecchio, si fa fatica, però certamente c'era un grande gruppo, sì, quello della risalita, Gagliolo, Jacopponi, Lucarelli, davvero avevano guidato la squadra anche dallo spogliatoio, e questo è assolutamente, assolutamente da rilevare. Prima di collegarci col nostro primo ospite, volevo leggere le dichiarazioni di Leonardo Corsi, l'agente di Pandev. Ha detto: il passaggio al Parma è stata un'idea nata per caso e la trattativa è stata chiusa in 2 ore, non mi è mai capitato di chiudere un affare così velocemente. E poi dice: accettare di scendere in B alla sua età è stato un grande gesto, ha ribadito Corsi. Pandev ha 38 anni ma nella testa è un ragazzino e ha ancora una voglia matta di giocare e lasciare il segno, sicuramente sarà al centro del progetto Parma, vivrà una seconda parte di stagione da protagonista, la rosa è buona, la società seria e la piazza è importante. Insomma, porta con sé un po' di ottimismo, dai, Goran Pandev, effettivamente giocatore con la sua storia, non penso sia venuto così a finire ingloriosamente la carriera a Parma, quindi mi auguro, ma sono sicuro che venga con le giuste motivazioni Goran Pandev, e io penso che possa dare qualcosa di importante a questo Parma, anche per il tipo di giocatore che è, ma ne parliamo subito con chi di attaccanti se ne intende, il nostro primo ospite che è Sandro Melli. Ciao Sandro, buon pomeriggio e ben ritrovato.
Buon pomeriggio a tutti voi e a tutti i radioascoltatori.
Allora Sandro, Goran Pandev, immagino che abbia colto così di sorpresa anche te come tutti il suo ingaggio, ma cosa ne pensi? Può essere utile effettivamente a questo Parma?
Allora, parliamo di un giocatore che ha sicuramente qualità e dunque io credo che ancora la qualità abbia un valore nel calcio, ovunque diciamo, però parliamo di calcio, credo che ne abbia ancora tanto di valore la qualità. È logico che l'età ha un suo peso e credo che comunque non debba giocare tutte le partite, tutti i 90 minuti, però è uno che può dare un contributo, se è stimolato, se sta bene fisicamente, così, logico, non tutte le partite, non tutti i 90 minuti, ma io credo che possa farlo. In fondo se diamo un'occhiata, adesso non so di preciso Vázquez quanti anni abbia.
Comunque Vázquez deve essere un 89, quindi 33 anni.
È sicuramente più giovane, però Vázquez con qualità si vede che comunque la qualità fa la differenza, magari non è velocissimo, non è però sa giocare a calcio, io credo che alla fine sia importante saper giocare a calcio, dunque sono convinto che possa dare un suo contributo, è logico che deve migliorare tutto il contesto della squadra, cioè non è che Pandev adesso arriva e risolve i problemi, ma ha talmente tanti problemi che da solo un solo problema risolto non cambierebbe la sostanza.
Sì, questo è assolutamente vero. Diegone da Collecchio ci scrive: abbiamo 8 attaccanti, neanche l'Inter che gioca alla Champions ne ha così tanti, sono molto deluso, ma sempre forza Parma. Beh Sandro, i tifosi si aspettavano qualcosa di più in mezzo, perché è arrivato solo Cassata, che tra l'altro, vabbè, quello è un infortunio, ma non si è neanche presentato nel modo migliore al Tardini, però il centrocampo rimane quello, Cassata, Schiattarella, Somme, Juric che non hanno convinto, di mezzo i giocatori sono quelli, aggiungiamoci forse Brunetta, ti aspettavi qualche rinforzo in più lì in mezzo?
Ma chi ha visto le partite, io le ho viste tutte, in casa sono andato allo stadio tutte le domeniche, fuori casa le ho viste da casa, ma le ho viste tutte, il Parma ha obiettivamente tanti problemi in difesa, mezzo al campo, davanti, l'unico problema che non ha è il portiere, il resto direi che tutto andrebbe migliorato e modificato. E dunque sì, mi aspettavo un mercato diciamo più a 360 gradi, cioè dove si sarebbe valutato di migliorare ogni settore. Invece vedo che ci sono tanti attaccanti e pochi difensori, pochi centrocampisti, soprattutto, ripeto, di qualità, perché in mezzo al campo abbiamo grosse difficoltà e dietro è frettanto. E dunque è un mercato che sinceramente così al momento mi è sembrato abbastanza un po' scarno, ecco, una visione un po' troppo limitata. Dopo le motivazioni non le so perché non sono dentro e bisognerebbe parlare con gli addetti ai lavori.
Certo. Ti saluta Luca, intanto giro il messaggio a Sandro Melli, il nostro primo ospite. Sandro, tu che di attaccanti te ne intendi, secondo te a questo punto chi diventano sulla carta i titolari? Perché adesso insomma le opzioni non mancano, Pandev, Simi, Benedice, Hack Inglese, ci sono anche Mane, Tutino, tu come la vedi lì davanti?
Ma credo che giocherà sicuramente Simi sempre e probabilmente Pandev giocherà dietro Simi, perché vedo che comunque Iachini preferisce questo 3-5-2, in teoria se continuerà con questo modulo i due attaccanti saranno questi qua. Faccio fatica a vedere Romain Inglese, che reputo un ottimo attaccante, ma purtroppo non è più lo stesso, non so le motivazioni, ma non è più lo stesso. E Tutino è un giocatore che ha un po' di difficoltà, poi secondo me è una punta esterna, è lo stesso Mane, una punta esterna, secondo me giocherà con Simi e Pandev. Poi c'è questo ragazzo, il polacco, che magari in certi momenti è uno combattente, uno pelota che si deve fare, magari gli ultimi 20 minuti può anche entrare dentro, comunque è uno che comunque il contributo, diciamo, in ambito, diciamo, di impegno lo dà sempre.
Che idea ti sei fatto, Sandro, di Dennis Mann? L'anno arrivato 12 mesi fa per una cifra che praticamente si aggirava, si avvicinava ai 15 milioni di euro, quindi tantissimo, e di fatto uscito dal progetto tecnico, colpa dello schema, colpa del giocatore, qual è secondo te il problema?
Non conosco il ragazzo, dunque non mi posso permettere giudizi sul ragazzo. Dico che questa squadra, cioè lui è come Miaila, sono due giocatori che possono giocare solo esclusivamente un 4-3-3 o un 4-2-3-1.
Sì, sono d'accordo con te.
Le ultime partite le hanno fatti giocare, le ultime Bettini le ha fatti giocare seconda punta, trequartista, e per me non possono assolutamente giocare in quel ruolo perché non hanno la qualità tecnica per giocare in mezzo al campo. Loro sono bravi sull'esterno ad entrare e poi eventualmente a calciare o mettere la palla dentro. Visto che l'hanno fatto anche giocare Miaila, mi ricordo, lo fecero giocare anche in una difesa a 5, centrocampo a 5,
male,
e anche lì non può giocare in quel maniera, diceva uno da 4-3-3 a 4-2-3-1. Dunque, secondo me, soltanto in quel modo lì Mann potrebbe giocare, e credo che non avrà più spazio. Secondo me farà più fatica adesso, perché sono stati inseriti in questo tipo di squadra con quel modulo lì. Oggi quel modulo lì non c'è più, e loro secondo me sono tagliati fuori.
Tutino sembrava, cioè, sulla carta è, o meglio, lui nasce come esterno, però insomma è diventato una seconda punta, il 3-5-2 doveva, o 5-3-2 doveva essere il modulo adatto a lui, lo faceva Salerno, invece con gli Achini proprio non si nasa, diciamo così. Anche questo è stato sorprendente, perché si tratta comunque del principale investimento estivo del Parma.
Sì, era partito anche discretamente, poi si è perso tra problemi tattici, probabilmente qualche infortunio, qualche problematica. Sì, adesso che lo vedo giocare nelle ultime partite, vedo un ragazzo un po' in confusione, che vedo che prova a impegnarsi, a lottare, però sta facendo molta confusione. Sembra in una fase in cui non riesce più a fare una giocata pulita e sta cercando soltanto di dare quello che può dare in ambito di lotta e di corsa, però davanti ci vuole altro, non basta soltanto la lotta e la corsa, ci vuole qualcos'altro. Lui oggi come oggi, se non si riprende così, fa la fatica. Anche a me è stata un po' una delusione, perché mi sembrava all'inizio che comunque qualche buona partita, discreta partita, l'avesse fatta.
Sì, assolutamente.
Anche lì bisognerebbe essere dentro, capire i caratteri dei ragazzi, conoscere le difficoltà, perché da fuori diventa difficile. Poi è anche vero che poi non sappiamo niente, perché non parla nessuno, non capiamo niente, dunque difficile dare un giudizio o comunque cercare di capire qualcosa.
Mark ci scrive: trasformare un attaccante in centrocampista avanzato è solo una questione di metri. Vedi Melli, che non stava mai fermo in area, ma tornava al centro a recuperare palla. Grandissimo. E questo è Mark, insomma. Eri un attaccante moderno, Sandro, di 3-5-2-5-3-2, te ne intendi? Secondo te è lo schema adatto, è il miglior schema per questo Parma, il miglior sistema di gioco?
Io sono per la difesa 4, personalmente apprezzo più la difesa 4, però l'allenatore ha la visione sicuramente più completa del sottoscritto, magari nelle corde dell'allenatore c'è più questo tipo di gioco. Io vedo che fanno fatica, secondo me, così, soprattutto a realizzare, perché voi vedete che fanno una fatica immensa a realizzare. Io penso anche che Iachini sia arrivato con un'idea ben precisa: inizialmente cercare di prendere pochi gol e magari vincere le partite con il minimo, diciamo, sindacale. E invece non è riuscito ancora in questo intento qua, perché secondo me ha cercato di migliorare di più la fase difensiva, cercando di in un futuro migliorare la fase offensiva. Il problema è che non è riuscito a portare a casa i risultati che sarebbero quelli che poi avrebbero dato un po' di serenità.
Sì.
Siamo sempre in tempo, perché non dico per vincere il campionato, ma probabilmente per andare in playoff siamo sempre in tempo.
Infatti sarebbe stata la mia prossima domanda. Io al momento vedo 7 squadre che hanno obiettivamente qualcosa in più del Parma. Al momento Lecce, Pisa, Brescia, Benevento, Cremonese, Monza e Frosinone. Per l'ottavo posto, insomma, almeno per l'ottavo posto direi che ce la giochiamo pienamente, perché ci sono poi Ascoli, Cittadella, Perugia, Como e poi c'è il Parma. Vero che abbiamo 8 punti dall'Ascoli, però l'Ascoli si è anche un po' indebolito secondo me in questo mercato. Insomma, ecco, Sandro, l'hai già anticipato, non è impossibile entrare nei playoff.
No, non è impossibile, però ripeto, io ho visto tutte le partite, sì. Oggi, poi magari domani, sì, speriamo, sì, che cambi qualcosa. Oggi siamo la squadra secondo me peggiore come squadra, nel senso io non ho visto nessuno, anche le squadre diciamo che abbiamo da tutte, le ho sempre viste più squadra di noi, questo è fuori di dubbio. Dopo da lì, ripeto, se da domani cambia qualcosa, si riesce a intravedere qualcosa di diverso con questi innesti nuovi così, allora ti dico sì, le possibilità della ottavi ce l'abbiamo. A oggi, che è mercoledì, non so, 2 febbraio cos'è?
Eh sì, 2-2-2022, cioè, esatto.
Ti dico, oggi cioè, ma nelle squadre che ho visto, anche col Crotone,
sì sì, cioè, hai
la
ragione,
partita la faceva quasi il Crotone, dopo noi abbiamo fatto un bel gol con Vasquez, abbiamo avuto 10-15 minuti anche buoni, ma poi la partita la faceva il Crotone, cioè, noi siamo veramente in una grossa difficoltà proprio di produrre il gioco e di prendere in mano proprio la partita.
Sì. Romano scrive: Sandro in società subito. Sandro, visto che segui tutto, segui molto da vicino il campionato, ti chiedo qual è la squadra che ti è piaciuta di più, quali sono secondo te le due che andranno, che occuperanno le prime due posizioni e quindi agguanteranno la promozione diretta?
Il Lecce mi sembra la squadra più forte. E poi c'è da vedere tra il Brescia, che è una squadra sicuramente molto pragmatica, poco spettacolo ma molta sostanza, e non vorrei che magari il Pisa, comunque alla fine, che comunque gioca un buon calcio aggressivo, possa tenere a botta. Però ecco, sì, io penso che Lecce e Brescia potrebbero essere le due che vanno su direttamente.
Sì, al momento mi sento assolutamente di concordare con te. Grazie mille per essere stato con noi, a Sandro Melli. Ciao Sandro, alla prossima.
Grazie.
Insomma, questo era Sandro Melli, un parere qualificato, ma anche l'opinione di chi, lo avete sentito, segue la squadra, segue il Parma, segue il campionato, quindi assolutamente contezza. Leggo un messaggio di Rino prima di andare in pubblicità, un messaggio amaro, dice: ma li vedete i centrocampisti che abbiamo? Come possono fare gol gli attaccanti? E questo è un grande tema, l'abbiamo detto, che poi per va bene Simi e Pandeva, assolutamente, secondo me sono due buonissimi acquisti, però poi deve essere tutta la squadra a metterli nelle condizioni di girare al meglio. Onestamente un grande suggeritore, se così si poteva definire, si può definire, lo abbiamo, che è Franco Vasquez, e però il centrocampo inevitabilmente, innegabilmente ha risentito fin qui, e devo dire che arrivano sempre tanti messaggi di perplessità verso questo reparto, e l'ultima prestazione di Som ha confermato che purtroppo questo giocatore al momento non è all'altezza di un alto livello, neanche di una Serie B di alto livello, assolutamente. Leggo il messaggio di Lorenzo e poi davvero vado in pubblicità. Basta parlare di promozione, i tifosi vorrebbero vedere personalità, gente con voglia, determinati, ma che vogliono mangiarsi il campo e gli avversari. Invece, puntini puntini e emoticon sconsolata. Eh sì, poi dopo avremo anche più opinioni e ci sentiremo, l'avremo ospite Sandro Angelo Manfredini, per appunto sentire qual è l'umore proprio diretto dei tifosi. Adesso però andiamo in pubblicità, tra poco.
Palla in tribuna.
Notizie spicciole dal sindacato SPI CGIL Parma. Dal mese di marzo 2022 sarà messo in pagamento l'assegno unico universale. È un sostegno economico per tutte le famiglie che hanno a carico figli minorenni, figli maggiorenni fino a 21 anni di età, se studenti, tirocinanti, disoccupati iscritti al collocamento, lavoratori con reddito inferiore a 8.000 euro, figli con disabilità senza limiti di età. Riguarda tutte le categorie di lavoratori dipendenti sia pubblici che privati, lavoratori autonomi, pensionati, disoccupati, inoccupati. L'importo dell'assegno, che sarà erogato mensilmente dall'INPS, varia a seconda della condizione economica del nucleo familiare e viene determinato tenendo conto dell'ISEE in corso di validità. Per informazioni e appuntamenti puoi rivolgerti alla tua Lega SPI di riferimento. Trovi sedi e orari sul sito www.cglparma.it.
Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
Gruppo Ponzi Investigazioni. Dal 1959, indagini e informazioni commerciali, settore giovani, indagini confidenziali e matrimoniali, investigazioni speciali, sicurezza e servizi. A Parma, Borgoretto 12.
Da oltre 25 anni il mercatino dell'usato di Via Rapallo a Parma trasforma il tuo usato in denaro. Da noi puoi esporre gratuitamente tutto ciò che vuoi, ricavando fino al 65% del prezzo di vendita. In 1000 metri di esposizione di mobili e oggettistica di design e vintage, capi di abbigliamento firmato, elettrodomestici, hi-fi, antiquariato e tanto altro. Il mercatino è amico dell'ambiente perché ricicla e non inquina. Cambia il tuo stile di vita, passa ad un'economia circolare. A Parma, Via Rapallo 4, laterale di Via Spezia. Info allo 0521 94 27 84. Anche sui social, Mercatino dell'Usato Parma.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
Oh, cos'è ma stasera?
Stasera? Stasera che è la partita del ballo.
Sì, ma mi vuoi mangiare bene.
Tutto, guardiamo la partita e mangiamo bene.
Sì, ma andava, am fagnir mat.
Allora, trasesamo.
Il Damat è arrivato alla Giovane Italia e fa vedere tutte le partite del Parma. Damat, Giovane Italia, Parma e Tortei.
Guardiamo la partita e mangiamo bene.
Farmacia Stadio Tardini, buongiorno.
Buongiorno, potrei eseguire un elettrocardiogramma e un ultrapressorio?
Certo, e anche le autoanalisi del sangue, test per infiammazione da cibo. Può chiedere consigli su fiori di Bach, omeopatia, dermocosmesi, prodotti per animali. Siamo a Parma, in piazzale Risorgimento 1C, di fianco all'entrata dello Stadio Tardini. Info 0521 28 71 14, www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
Fantastico, arrivo subito.
Farmacia Stadio Tardini, la tua salute.
La radio siamo noi.
Radio Parma 102 104.
Radio Parma.
La radio siamo noi. Palla in tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Rieccoci in diretta. Allora, prima di collegarmi con il secondo ospite e di dargli il benvenuto, una comunicazione di servizio, mettiamola così, circa l'arbitro di Benevento Parma in programma sabato alle 14, che vi daremo naturalmente in diretta, vi racconteremo qui sulle frequenze di Radio Parma. Sarà Livio Marinelli di Tivoli a dirigere il match, arbitro con il quale il Benevento non ha mai perso. Quest'anno però lo ha arbitrato, lo ha diretto una sola volta, 0-0 con il Perugia. Marinelli che tra l'altro ha diretto le due partite al termine delle quali il Benevento è stato promosso in Serie A negli ultimi anni. Vabbè, questo è solo un caso, poi sono questi numeri sono fatti anche per essere un po' sfatati. Ce lo auguriamo e ne parliamo con il nostro secondo ospite, che è Francesco Monaco. Ciao Francesco, ben ritrovato.
Ciao Alberto, un saluto a tutti gli ascoltatori.
Beh Francesco, tra lo svincolo di Jacoponi, il ritiro di Tom Brady dal football americano, è stata una giornata, sono state ore un po' così per te, immagino.
Sì, onore a Tom Brady, che è un grandissimo, adesso il giocatore più anziano in attività in qualsiasi sport credo che sia il nostro Gigi Buffon. E per quello che riguarda invece Jacoponi, io mi unisco ovviamente al coro di tutti quelli che lo salutano e lo ringraziano per tutto quello che ha fatto. Le parole che ha detto dovrebbero far arrossire di vergogna qualcuno. Se io fino a una settimana fa avrei pagato di tasca mia per sapere dalla parte della società le motivazioni di questo trattamento, che oltre ad essere ingiusto verso l'uomo era anche autolesionistico dal punto di vista e societario e tecnico.
Eh sì.
Però adesso che il contratto è stato rescisso, che Jacoponi ha salutato con grande amarezza perché non meritava di andarsene così, ecco, io non voglio più saperlo, cioè che la società non venga in mente di dire perché l'hanno fatto tra tot mesi. Hanno avuto tutto l'autunno e fino a ieri per spiegare i motivi di questo trattamento assurdo, non l'hanno fatto fino adesso. Ecco, a questo punto a me non interessa saperlo, che non me lo vengano a dire tra 2 o 3 mesi.
Beh, no,
però dovrebbero veramente arrossire di vergogna, perché non lo so, io credo che sia inutile aggiungere altre parole.
È inspiegabile, dico solo quello che ho detto in apertura di trasmissione, sarebbe stata tra l'altro un'operazione simpatia, chiamiamola così, molto, anche molto semplice nei confronti della piazza che chiedeva il suo reintegro a gran voce. Lo avevi già a libro paga, lo reintegravi, lo facevi giocare,
se
giocava bene bene, se giocava male...
Sei andato a prendere Danilo quando hai in rosa Jacopo. Vabbè,
davvero inspiegabile.
È inspiegabile, però a questo punto non ce l'hanno voluto dire prima e io non voglio più saperlo. Però non so con che spirito possano continuare a fare dirigenti del Parma dopo le parole di Simone Jacoponi.
Io invece al quale
va tutto il nostro, ovviamente, va il nostro abbraccio, perché trovi una squadra che magari sia di Serie B e venga qui a darci molto filo da torcere.
Ah beh, sicuramente sarebbe un osso duro. Io invece da te, Francesco Monaco, voglio sapere un giudizio sul mercato che ha diviso un po' gli addetti ai lavori. La Gazzetta dello Sport ha dato 8 al Parma, altri media sono stati piuttosto critici. I tifosi sul sito gazzettadiparma.it lo hanno bocciato, almeno il 66%, il 10% l'ha promosso e il 24% lo ha ritenuto così così. Tu da che parte ti metti?
Allora, il mio voto al mercato è sicuramente negativo, cioè io lo boccio perché non sono arrivati i centrocampisti di gamba che servivano come il pane. Però per darti l'idea del disastro ambientale in cui versa tutto il mondo Parma, per questo è un disastro ambientale, noi abbiamo una coppia gol sulla carta che, se ce l'avessero detto a inizio stagione, non ci avremmo creduto, da stropicciarsi gli occhi.
Ah, sì.
Tutino e Simi, cioè con il loro curriculum fino all'inizio di questa stagione, ci avessero detto Parma la coppia d'attacco Tutino Simi, nessuna squadra ha una coppia d'attacco Tutino Simi. E nonostante da sabato il Parma possa schierare una coppia d'attacco di questo livello,
non lo farà.
Noi siamo tutti qui a temere addirittura i play-out. Quindi questo ti dà l'idea del disastro che è stato fatto. Noi abbiamo Tutino Simi, abbiamo 2 signori giocatori come Buffon e Vasquez, eppure siamo tutti qua disperati perché questa squadra fa schifo. Scusa il termine, questa squadra, ha ragione Sandro, ha detto è la squadra peggiore dal punto di vista dello spirito, quelle cose lì. Io ti dico, mettendo insieme il secondo tempo col Frosinone, il secondo tempo con il Crotone, è di gran lunga la peggior squadra della Serie B.
Beh, anche i primi tempi non è che abbiamo brillato, perché tutto
sommato...
No,
voglio mettere insieme queste idee. Sì, dai, primi tempi però almeno col Crotone abbiamo fatto un gol bellissimo su punizione, tra l'altro il primo se non vado errato su calcio piazzato, forse uno dei quattro di Pordenone.
Tra l'altro vorrei essere anche curioso di sapere perché Vasquez in passato le ha battute così poco le punizioni, una volta Brunetta.
Chiedilo a Brunetta.
Infatti, cioè Vasquez l'ho visto pochissime volte a battere punizioni così importanti.
Adesso spero che se le alterni lui e Pandev.
Sì, perché anche Pandev ha davvero un buon piede. In attacco tu a questo punto ti sei già espresso su quali sarebbero le tue preferenze, però Tutino vediamo che proprio con Iachini non ha legato. Secondo te come giocherà? Chi giocherà?
Allora, secondo me Pandev o fa la seconda punta insieme a Simi o dà il cambio a Vasquez nei minuti finali. Quindi, è chiaro che non possono giocare insieme Vasquez, Pandev e due punte. Quindi o Pandev fa la seconda punta oppure fa rifiatare Vasquez o gioca direttamente titolare lui al posto di Vasquez se un giorno l'Italo argentino non dovesse essere disponibile. Però sulla carta io farei giocare, per me la coppia d'attacco a questo punto è Simi Tutino, cioè non si può più guardare in faccia nessuno a questo punto. Mancano 18 partite, hai 30 giocatori in rosa, tra cui molti scontenti. E quindi non è che puoi star lì a tanto a fare esperimenti. Io, per dire, anch'io come Melli propendo per una difesa 4, che dopo poi sia un 4-2-3-1, cioè, però con la difesa 5, soprattutto con gli esterni attuali, non vai molto lontano. Io ti ho detto, per me la coppia è Simi Tutino, poi le partite durano 90 minuti, ci sono i cambi, però o è Simi Tutino o è Simi Pandev.
Sì, assolutamente. Inglese ed inglese l'abbiamo già detto anche con Melli, insomma, purtroppo qui tra un infortunio e l'altro
non si può più guardare in faccia a nessuno se si vogliono cullare sogni di ottavo posto. Io ti dico, pensiamo a non far andare in vacca ancora di più la stagione, cioè la spirale negativa va avanti dall'inizio dello scorso campionato, è una discesa continua, interrompiamo questa discesa. Io ti dico, a questo punto, io che ho sperato nella salvezza fino a Cagliari l'anno scorso e quest'anno c'è stato bisogno della partita col Cosenza perché io mi togliessi le fette di prosciutto dagli occhi, no? Da tanto sono tifoso e cerco sempre di sperare, di essere ottimista. Poi dopo, quando apre gli occhi il tifoso disilluso è ancora peggio. E dico, quest'anno salviamo la categoria, come piace dire agli allenatori, poi chi si è visto, però evitiamo di andare ancora più giù di quello che stanno facendo adesso, perché per me c'è un sortileggio, c'è un malocchio o c'è qualcosa di peggio. Io una cosa del genere non l'ho mai vista. Non se ne vede la fine, cioè le più brutte partite del Parma sono state le ultime due.
È questo che è veramente allarmante e disarmante, sì.
Cioè lascia perdere Maresca, lascia perdere Iachini, noi abbiamo aspettato una svolta per tutto il girone d'andata, le due partite queste qua devono essere giocate a fine dicembre, sono state spostate a metà gennaio, meglio peggio. Sono state le peggiori partite giocate dal Parma. Cosa speriamo?
È vero. Francesco, però ti chiedo, o meglio, ti propongo questa considerazione: se prendi Pandev e Simi, significa che il tuo obiettivo è ancora forte, quello di puntare sui
certo,
playoff.
Ma certo, però che lo dimostrino davvero con i fatti. Questa squadra manca di coesione di gruppo, manca di gamba, manca di corsa. Manca di attenzione, perché le palle perse della propria metà campo, cioè voglio dire, il gol preso col Frosinone, batti una rimessa laterale a metà campo al centro del campo,
sì.
Cioè Rispoli, Danilo, che fanno 70 anni in due e ti combinano una frettata del genere,
molto ingenui, sì, molto ingenui.
Il giocatore acquistato la Serie A entra in campo, la prima cosa che fa è perde il pallone nella propria tre quarti, ma solo al Parma. Io aspetto che arrivi Scarrone, te lo ricordi Scarrone?
No.
Ecco, Scarrone, credo fossero i primi anni 70 o fine anni 60.
No, non posso ricordarmelo.
Il Parma era in Serie C e sbagliava tutti i rigori. E al mercato di riparazione hanno comprato questo Scarrone, che aveva, se non ricordo male, un passato del Milan, perché era un infallibile rigorista. naturalmente il primo rigore l'aveva sbagliato,
ecco.
Poi non so se l'ha sbagliato anche il secondo, però cioè, i tifosi che hanno una certa età si ricordano Scaroni. Ecco, noi siamo a quelle comiche lì adesso.
Tanto non ci hanno dato ancora un rigore, anche questa è l'unica squadra senza rigore.
Forse anche meglio. Sarei curioso di sapere chi lo tira.
Ah, beh, adesso
c'è anche Pandev,
sì,
che potrebbe
essere lui,
però,
sì.
Però è curioso anche quello, non sappiamo neanche chi ha rigorista.
Sì, mai visto un rigore. Rino ci scrive: centrocampisti, Castagnetti, Fagioli, Ricci e non spendevi niente, dice.
Beh, no, Fagioli è di proprietà Juventus.
Sì, sarebbe stato un prestito, sì.
Sì, no, ma nel senso non riesce a convincere la Cremonese, cioè Fagioli è più buono. È più
no, lui parla, lui Rino si riferisce al mercato estivo. Lui
al mercato estivo,
sì,
certo.
Sì, lui parlava del mercato estivo.
Al mercato estivo, certamente.
Sì, sì.
Ma anche adesso io ho visto andare via Zanellato, che a me piaceva tanto,
sì.
È un centrocampista di corsa, è alto, è uno che ha fatto gol al Parma, tra l'altro, l'anno scorso,
è
andato alla Spal.
Anche la Spal ha fatto un discreto mercato, sì.
La Spal ha fatto un bellissimo mercato, infatti è una squadra da non sottovalutare.
Sì, attenzione alla Spal, hai detto
la
bene.
La Spal
sì.
Ha fatto un affarone perché ha dato Demba Sec al Torino per 5 milioni, che secondo me è una, cioè, adesso non voglio dire una brutta parola, però è un giocatore Demba Sec che a me, voglio dire, 500.000 euro era tanto.
Allora,
però, a darlo via per 5 milioni.
Però attenzione perché Cairo non è uno che butta via i soldi,
appunto, quindi però non lo so,
vedremo.
Il grosso problema della Spal è il portiere e non mi sembra che l'abbiano risolto. Poi c'è voglio dire, la Padula è rimasta al Benevento, lo mettono fuori Rosa, che è assurdo, è il capocannoniere del campionato,
ma infatti,
non sono riusciti
vedremo
a cederlo.
Vedremo.
Se lo rimettono in Rosa, per almeno non contro di
lui. Sì. Francesco, avevi una proposta da lanciare? O...
Ma guarda, è un'idea che mi è venuta. È una proposta mia, che non pretendo che nessuno la condivida, però mi piacerebbe molto. La prossima settimana è l'ultima senza la partita infrasettimanale, senza il turno infrasettimanale. Perché poi dopo la partita col Pordenone si giocherà anche al martedì o mercoledì, giovedì. Il mio sogno sarebbe al mercoledì o al giovedì la partitella di metà settimana, che la giocassero al Tardini, tipo anche solo in 30, facessero un triangolare tipo Trofeo Moretti, no? Sai che c'è,
certo.
Tre tempi da un quarto d'ora e tre tempi da tre quarti d'ora. Ingresso gratuito, contingentato, ovviamente mascherine, tutto quello, mi offro anche volontario se non ci sono steward per controllare Green Pass. Sarebbe una maniera carina, a prescindere dal risultato di Benevento, ovviamente, sarebbe una maniera carina di vedere i giocatori con i propri occhi in condizioni magari non di stress da partita, ma un po' più sciolti durante l'allenamento. Magari vediamo con i nostri occhi Touré e Bernabé, che sono ancora oggetti misteriosi. Ecco, sarebbe secondo me un'altra operazione simpatia.
Vedremo, insomma, no.
Resta nel libro dei sogni, perché però secondo me di quel tipo di contatti lì ce n'è bisogno. Ne parlavamo a ottobre del distacco tra l'ambiente, i tifosi e la società.
Picchi massimi.
Siamo arrivati a febbraio e, se possibile, la situazione è ancora più precipitata, perché tra l'altro io leggo un po' il sfoculio ai siti anche delle altre squadre. Ho visto che molti direttori sportivi hanno commentato il mercato in chiusura di mercato. Ho letto dichiarazioni di direttori sportivi della Serie A, della Serie B, hanno detto: abbiamo ottenuto quello che volevamo, non era facile far mercato, no, ci sono state anche polemiche tipo la Lazio, però molti direttori, Thiago Pinto ha parlato della Roma, cioè tutti hanno detto la loro.
Per ora nulla, attendiamo
nulla.
E dubito che
i miei colleghi, adesso sono in pensione, ma i miei colleghi sicuramente un tentativo per avere dichiarazioni da parte della dirigenza l'hanno fatta, perché comunque è la BC chiedere conto al direttore sportivo alla chiusura di una sessione di mercato.
Francesco, grazie mille. Stasera, tra l'altro, un amico mi ricorda che c'è Reggiana Modena alle 21 su Rai Sport. Ci guarderemo quella, vedremo un po', dai, chissà.
Ci abituiamo al ritmo della C.
Ma no, non per quello. No, più che altro perché una ce la troveremo facilmente in Serie B l'anno prossimo, se noi dovessimo restare nella categoria.
Ovviamente io preferisco che sia il Modena, che tra l'altro vogliono anche loro mettere mano allo stadio. E anche a Spezia ho letto che la proprietà americana ha costituito una società per ristrutturare il picco, quindi voglio dire, non è che qua si vuol fare una cosa assurda,
certo.
Molte proprietà straniere stanno pensando di ristrutturare gli stadi, guarda Commisso a Firenze. Stasera, no, io non spero che Parma resti in Serie B e spero che la Reggiana resti in Serie C. Cioè, non ci giriamo a tanto.
Insomma, sei stato sincero, apprezziamo la tua sincerità.
Esatto. E però Lanini mi interesserebbe vederlo come gioca.
Allora stasera alle 21 è un'occasione. Grazie mille,
sto
Francesco Monaco.
Troppo come al solito, grazie di avermi sopportato.
Va benissimo, è un piacere, Parma. Francesco. Ciao, sempre Forza Parma. Allora andiamo in pubblicità e poi dopo vi leggo alcuni messaggi e ci colleghiamo anche col nostro ultimo ospite, che è Angelo Manfredini. A tra poco.
Farmacia Stadio Tardini, buongiorno.
Buongiorno, potrei eseguire un elettrocardiogramma e un oltrepressorio?
Certo, e anche le autoanalisi del sangue, test per infiammazione da cibo. Può chiedere consigli su fiori di Bach, omeopatia, dermocosmesi, prodotti per animali. Siamo a Parma, in piazzale Risorgimento 1C, di fianco all'entrata dello Stadio Tardini. Info 0521 28 71 14, www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
Fantastico, arrivo subito.
Farmacia Stadio Tardini, la tua salute.
Da oltre 25 anni il mercatino dell'usato di Via Rapallo a Parma trasforma il tuo usato in denaro. Da noi puoi esporre gratuitamente tutto ciò che vuoi, ricavando fino al 65% del prezzo di vendita. In 1000 metri di esposizione di mobili e oggettistica di design e vintage, capi di abbigliamento firmato, elettrodomestici, hi-fi, antiquariato e tanto altro. Il mercatino è amico dell'ambiente perché ricicla e non inquina. Cambia il tuo stile di vita, passa ad un'economia circolare. A Parma, Via Rapallo 4, laterale di Via Spezia. Info allo 0521 94 27 84, anche sui social Mercatino dell'Usato Parma.
Dal 1975 Radio Parma, la prima nata.
Radio Parma.
Palla in tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
Rieccoci in diretta. Allora leggo alcuni messaggi, ce n'è uno di un radioascoltatore, Daniele, che dice: non credo che il maggior problema del Parma sia quello che i giocatori entrano in campo con la paura. Poi se ci mettiamo pure un assetto tattico 5-3-2 che questa squadra non è adatta a fare, è certo che la situazione non migliora. E in effetti le critiche al 5-3-2, di critiche al 5-3-2 ne stiamo registrando diverse. Grande Monaco, vengo anch'io, dice gli scriverino al nostro precedente ospite. Fabrizio si chiede: ma chi cura i rapporti con i tifosi? Non si può invitare a Palla in Tribuna il Parma, riusciamo a farlo aprire verso la piazza? Fabrizio, belle considerazioni che facciamo nostre, anche a noi insomma piacerebbe avere un po' più di disponibilità da parte del Parma e dei suoi interpreti, disponibilità che comunque va detto in parte ci sono state, Luca ci invia la designazione. Luca, l'ho già letta ma la rileggiamo, perché Benevento Parma sarà arbitrata da Marinelli di Tivoli, dico anche così gli assistenti che sono Mokhtar e Gualtieri, al VAR c'è Furno e al AVAR c'è Morgani. L'abbiamo detto che Marinelli porta particolarmente bene al Benevento, ma insomma siamo qui anche un po' per sfatare queste situazioni. Tra l'altro Benevento che ha preso in attacco Farias e Forte. Farias era stato accostato anche al Parma, qualcuno dice però che non è mai stato in realtà trattato dalla società, secondo altri era un potenziale obiettivo. Vabbè, fatto sta che è andato al Benevento. Forte dal Venezia, un giocatore che aveva fatto bene l'anno scorso in Serie B, quest'anno in Serie A ha trovato poco spazio. Poi la Padula, che doveva essere ceduto in Serie A, anche per questo la squadra delle streghe si era cautelata, e però al momento tra l'altro è andato a fare le qualificazioni del Sud America con il suo Perù. Allora abbiamo parlato un po' anche della vicinanza o meno della squadra ai tifosi, e parliamo adesso, diamo il benvenuto a chi di tifosi se ne intende, il presidente del centro di coordinamento Parma Club, Angelo Manfredini. Ciao Angelo, buon pomeriggio.
Ciao Alberto, buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori.
Angelo, tu hai mandato un messaggio tra l'altro ieri l'altro a diverse testate giornalistiche, tra cui anche la nostra, in cui così a nome del centro di coordinamento sottolineavi come la grande delusione poi di questo momento. E poi però scrivevi anche: noi saremo sempre al fianco dei crociati, chiedendo solo impegno e rispetto per noi tifosi. A fine campionato ringrazieremo chi lo merita. Insomma, si respira un clima così, anche un po' di disaffezione o comunque di delusione innegabile tra voi tifosi.
Sì, la delusione è tanta, come dicevo, l'arrabbiatura, per non usare altri termini, diciamo, ma non siamo neanche più arrabbiati, delusi perché ci aspettavamo molto, ma molto di più da quello che stanno dando, ma non solo adesso, anche a inizio campionato. Non lo so, era stata presentata questa squadra, questa rosa con cui ci spaccassimo il mondo, dovevamo volare in Serie A. A me non spaventa che se dovessimo rimanere in B, non preoccupa la B, no, però non in questo modo, no, vedi anche l'ultimo gol preso domenica con Crotone, ma per l'amor di Dio, ma non si può, lascialo dire, ma nemmeno gli amatori fanno quelle robe qua. È inutile poi dire l'arbitro della fischiare il fallo, rimpalli favorevole, no, un giocatore così lo atterra, non lo lascia andare in porta, no, ma anche quella cattiveria giusta, quella voglia di lottare, quella voglia di vincere, non c'è. Io spero che con gli ultimi acquisti, diciamo, ragazzi di una certa età, con una certa esperienza, che portino all'interno dello spogliatoio questa roba che secondo me manca.
C'è anche la piazza da riconquistare, Angelo, perché Francesco Monaco poco fa osservava che il rapporto, l'affezione dei tifosi verso la squadra è veramente ai minimi storici. Tu hai una memoria lunghissima, però effettivamente almeno negli ultimi 30-40 anni.
Il momento che stiamo vivendo io in vita mia non me lo ricordo,
sì.
Davvero, non me lo ricordo. E diciamo che però questo avvicinamento cominciava ad esserci, diciamo, abbiamo avuto gli incontri con i vari dirigenti, col presidente, dove appunto andavamo a parlare, a discutere, per vedere di fare un qualcosa per riavvicinare la tifoseria, la città alla squadra, che questa qua è la nostra squadra, rappresenta la nostra città questa, e quindi dobbiamo essere uniti, dobbiamo stare vicini. Se vogliamo raggiungere anche certi risultati, certi obiettivi, come abbiamo fatto negli anni passati, non ci spaventa la retrocessione, non ci spaventa niente. Però se perdiamo, che perdiamo perché siamo inferiori, non per altri motivi.
Sì,
e questa è la roba che dà fastidio al tifoso.
Angelo, telegraficamente state organizzando una trasferta per Benevento, è complicata, come si può fare chi vuole aderire?
Sì, noi stiamo organizzando per Benevento, però è molto molto complicata, perché innanzitutto è costosa, tanto, è impegnativa e distante, poi questo, come si può dire, questa euforia che c'era, non c'è più, perché ti metti nei panni di un tifoso che parte ed è sbagliato, dicendo parto, magari andiamo là, abbiamo già perso. No, questo qua, non sono mai uscito di casa una volta per una trasferta dicendo vado là, abbiamo già perso. No, assolutamente, nemmeno una. Però diciamo che il 99% dicono a Benevento perdiamo, cosa vado a fare?
C'è poca, molta, 40, molta poca
di 20
fiducia.
Ore di pullman e la spesa è quella che è, e poi magari andiamo là e vediamo uno spettacolo che è indegno.
Non è una squadra che tira l'amore. Angelo Manfredini, grazie mille, gentilissimo come sempre, a presto.
Grazie Alberto, un saluto a tutti i radioascoltatori di Radio Parma.
Grazie ad Angelo Manfredini, presidente del centro di coordinamento Parma Clubs. Siamo in chiusura, io vi ricordo che Palla in Tribuna torna domani sempre qui su Radio Parma poco dopo le 14. Grazie Simonetta Collini in regia e buon pomeriggio, buon proseguimento di giornata a tutti, ciao.